Un saluto e una buona settimana alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche questa settimana e anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa diretta 331-62-14013 con Telegram, WhatsApp o con un SMS diretta a @popolarenetwork.it per scriverci una mail. Potete farlo anche a cult@radiopopolare.it oppure scriverci a partire dalla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove ritrovate anche tutti gli argomenti di cui vi parliamo e molte altre cose. Saremo sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Ritroviamo la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi in chiusura di puntata. Anna Bredice ha intervistato Lucia Tancredi, autrice del libro Ersilia e le altre, edito da Ponte alle Grazie. Tiziana Ricci ci porta a Palazzo Ducale di Genova, dove inaugura la mostra Paolo di Paolo, fotografie ritrovate. Ma la prima voce che ascoltiamo è quella di Marco Antonio Pini con Nemos, Andando per mare, è il titolo del suo film. Lo ha intervistato Barbara Sorrentini perché, tra l'altro, il film sarà presentato quest'oggi al Cinema Mexico con il regista, alcuni interpreti che saranno moderati proprio da Barbara Sorrentini. E allora ascoltiamo questa intervista a Marco Antonio Pani.
Mare, l'odissea di un pastore di capre, in abile al nuoto, anche questo è interessante. Con noi al telefono il regista di questo film, Marco Antonio Pani. Buongiorno e benvenuto a Radio Popolare, Marco.
Ciao Barbara, buonasera.
In questo titolo, in cui c'è la parola odissea, si intuisce che ci dovrebbe essere anche un Ulisse. E quest'Ulisse è appunto un pastore che si muove in un paesaggio in bianco e nero veramente molto suggestivo. Non so come spiegare, che comunque spiega molto bene l'atmosfera. Girato in Sardegna, intanto dove è girato e poi se ci racconti la storia di questo Ulisse, che tra l'altro credo che non sia un attore nato.
No, in effetti nessuno degli interpreti del film è un attore professionista, e Ulisse in particolare è un pastore del nord della Sardegna che si chiama Giovanni Masia, e con il quale ho già, in effetti lui non è un attore professionista, però è in tutti i casi un attore ormai navigato, perché con me ha già fatto diversi lavori dal 2006 fino ad oggi. Allora, tornando alla tua domanda, il film nasce dall'idea che in Sardegna è ancora molto presente la tradizione della poesia orale, quindi da mandare oralmente dei racconti in versi e per di più improvvisando ogni volta delle soluzioni narrative diverse. Quindi a partire da questo, che mi sembrava un parallelismo molto vivo con l'Odissea, quindi con un racconto che è stato inizialmente trasmesso oralmente, che poi a un certo punto è stato scritto da qualche parte per farcelo arrivare cristallizzato fino a noi, e appunto partendo da questo parallelismo noi abbiamo una gara di improvvisazione poetica nella quale a un certo punto un pastore che sta assistendo a questa gara si assopisce, e nell'assopirsi inizia un viaggio tutto suo particolare che parla di Ulisse, dove lui è Ulisse e affronta un po' tutte quelle che sono state le vicissitudini dell'eroe omerico, mediate dal fatto che è un sogno. per cui nel sogno si mischia la realtà e la fantasia, non si capisce mai se sei addormentato, se sei sveglio, se sei nel passato, se nel presente, e le persone portano con sé sia le tracce del tuo immaginario riferito al passato mitologico, sia invece quelle che sono le caratteristiche del tuo vivere quotidiano, e da lì viene fuori un'operazione abbastanza, credo, originale. Non voglio dire di più perché poi questo lo giudicherà il pubblico.
Sì, no, tra l'altro appunto dicevi che raccontavi sul fatto che tutti gli attori e le attrici sono, dico improvvisati, ma non per sminuire, perché comunque vedendoli sì. Si vede che fanno un lavoro pazzesco, perché recitano in sardo, anche questa evidentemente è una scelta anche molto territoriale. E poi mi incuriosiva sapere dove avete girato, dove sono le zone.
Allora, abbiamo girato prevalentemente nel nord della Sardegna, diciamo nella zona nord-ovest della Sardegna, quindi la zona di Alghero, Sassari, quelle zone costiere, e poi la zona costiera di Orosei, che invece è dall'altra parte, quindi a oriente, nord-est della Sardegna. Però poi abbiamo girato anche delle interviste a Cagliari, a Nuraminis, che nel Campidano, a San Basilio, che nel Sardabus. In realtà abbiamo girato un po' tutta la Sardegna, e infatti nella lingua che viene parlata dai personaggi tratta della grande varietà di dialetti che la lingua sarda, di cui la lingua sarda consiste, perché sai che in Sardegna c'è una lingua che è la lingua sarda, che consiste in due varianti, che sono il logudorese e il campidanese. Poi si parla il gallurese, che è una lingua di origine corsa, ma la lingua sarda a sua volta ha tanti dialetti, cioè tante varianti di quella stessa lingua. E qui ognuno parla la propria variante territoriale, cioè quella che si parla nel suo paese, nella sua città.
Tra l'altro, hai citato delle interviste, ci sono dei momenti che si trasformano quasi in documentario con le interviste, perché ovviamente tutto il filone narrativo che segue Ulisse e il suo viaggio è finzione, però nelle domande, probabilmente tutto già preparato, però c'è un po' questa forma documentaristica.
Sì, in realtà è veramente documentaristica, perché lì in realtà tutti gli attori che non sono attori, che sono pescatori, ci sono una coppia di pastori, un operaio, tutte queste persone in realtà improvvisano un racconto nuovo di un frammento dell'Odissea che io gli racconto e sul quale gli chiedo di improvvisare. Quindi stiamo vedendo documentata la loro capacità di reinventare una storia.
Perché in bianco e nero?
Bianco e nero, a parte che per me è una cifra stilistica che mi è molto, come dire, cara, mi piace filmare in bianco e nero, come magari a un pittore può piacere di più l'incisione piuttosto che la pittura a olio, no? Quindi c'è proprio un motivo che è artistico. E poi perché il bianco e nero mi permetteva di mixare le parti di finzione, quelle documentarie, le parti di ricostruzione, diciamo, mitologica più che storica, e invece di realtà attuale, in modo più omogeneo, in modo che tutto veramente facesse parte di un unicum, che con il colore è un po' più difficile da ottenere, e poi comunque il colore secondo me un po' distrae da questa dimensione di sogno.
Nelle note di regia, insomma, quello che si viene volgarmente viene chiamato pressbook, viene riportata una filmografia di lavori fatti da te negli anni, e questo mi dà anche un po' lo spunto per, e sono tantissimi, sono veramente tanti, che tipo di lavoro fai, ma anche se c'è un contributo, perché credo che adesso sia maggiore forse della Film Commission Sardegna, perché negli ultimi anni si è sviluppato molto il cinema in Sardegna.
Sì, guarda, ti dico, mi sa che questo forse è il secondo film che mi vede finanziato dalla regione Sardegna in qualche modo. Tutti i miei film precedenti sono stati fatti finanziati in modi di più svariati, diciamo. È anche il primo film di finzione, lungometraggio, che va al cinema, mentre invece col documentario ero già stato al cinema con Capo e Croce, che avevo firmato insieme a Paolo Carboni, ma appunto quello era un lungometraggio documentario del 2010, nel quale tra l'altro c'era Giovanni Masia, tra i pastori che venivano ripresi nelle loro lotte. È vero che la Film Commission negli ultimi anni ha fatto molto per il cinema, però ciò che ancora è più vero è che dal 2006, da quando esiste la legge regionale sul cinema che prevede al suo interno la costituzione di una Film Commission, la Sardegna ha avuto un humus molto importante per far nascere idee, per far nascere nuovi autori, dargli la possibilità di sperimentarsi e di fare tanti film, perché è vero che, cioè, in realtà io credo che, adesso dico una cosa che può sembrare esagerata, ma se la Sardegna fosse una nazione, per il numero di registi che ha e di film che vi si girano, sarebbe un caso cinematografico mondiale. Invece è una regione dell'Italia, per questo motivo tutti i suoi film, come è normale che sia, devono fare i conti con il mercato nazionale, con la concorrenza delle grandi case di produzione, dei tanti registi italiani che giustamente fanno uscire i loro film, quindi diventiamo un puntino nel mare.
Grazie Marco Antonio Pani, il film è Nemos, Andando per mare, e noi ci vediamo lunedì sera al Messico, perché sarai lì a presentare il film in una proiezione con incontro del pubblico.
Con grande entusiasmo e piacere, e aggiungo anche un dettaglio, che San Cassani, il compianto San Cassani, è stato il primo esercente al mondo a vedere il nostro film quando era ancora in una versione
provvisoria.
Definitiva, provvisoria, e già da allora lui ci aveva accolto e promesso che il film sarebbe stato al Messico, e vedo che chi lo ha succeduto ha dato seguito a questo suo impegno e siamo molto contenti.
Sì, è sempre bello ricordare Antonio San Cassani, grazie per averlo fatto anche in questo contesto, perché era proprio il suo, quello di vedere film, innamorarsi di film e poi portarli nel suo cinema. Grazie Antonio, ciao. Scusami, sì, beh, Marco Antonio, il nome Antonio ce l'hai anche tu.
Siamo in due, siamo Marco e Antonio.
Ciao.
Ciao, grazie mille.
Veniamo alla seconda voce di quest'oggi, alla seconda intervista. Paolo Di Paolo, Fotografie ritrovate, il titolo di un'ampia retrospettiva dedicata a un bravo fotografo troppo poco conosciuto e che grazie all'impegno della figlia Silvia ha ritrovato visibilità. La mostra è curata da Giovanna Calvenzi e da Silvia Di Paolo. E noi allora ascoltiamo l'intervista e il servizio di Tiziana Ricci.
La nascita di Paolo Di Paolo, Palazzo Ducale di Genova, insieme a Marsilio Arte, propone questa retrospettiva dedicata a uno dei grandi maestri della fotografia italiana del Novecento. Si potrà visitare fino ad aprile, fino al 6 di aprile, e la mostra restituisce al pubblico l'opera dimenticata di un autore che ha saputo raccontare con delicatezza e profondità l'Italia della Rinascita nel secondo dopoguerra. Sono oltre 300 fotografie e molte inedite. Paolo Di Paolo, classe 1925, scomparso nel 2023. Dal 1954 al 66 è stato fotografo di punta della rivista Il Mondo, diretta da Mario Pannunzio. Oltre a interessanti reportage di natura sociale, di costume, di cultura, ha realizzato parecchi servizi su personaggi come Pierpaolo Pasolini, Antonioni, Anna Magnani, De Chirico, Ezra Pound, Mastroianni, Visconti, Ungaretti, Fontana. Giovanna Calvenzi ha curato la mostra insieme alla figlia di Paolo Di Paolo, Silvia. Come dicevamo, un fotografo poco conosciuto.
Pochissimo conosciuto, e per colpa sua, perché lui ha smesso nel 1968-70 di fare il fotografo, ha nascosto letteralmente tutto il suo meraviglioso archivio che consta di 250.000 immagini, l'ha nascosto in cantina dove sua figlia lo ha ritrovato 20 anni dopo e ha impiegato i 20 anni successivi a persuaderlo a tirar fuori le foto dal cassetto. Paolo Di Paolo ha smesso di fotografare quando, dopo la chiusura del Mondo di Pannunzio nel 66, il cambiamento del direttore di Tempo, settimanale al quale lui collaborava intensamente, dopo la presenza della televisione che aveva sottratto molti lettori alla stampa, e come risultato lui ha deciso, ha attraversato una crisi.
Ecco, ma qual è il motivo che l'ha indotto a tornare alla filosofia, ai suoi studi e non fotografare più?
Lui aveva più o meno poco più di 40 anni quando decide di smettere di essere fotografo, perché era stato un fotografo molto molto apprezzato, con un sacco di lavoro, che aveva realizzato un sacco di immagini straordinarie, e capiva che probabilmente non sarebbe stato più così. Dopo la chiusura del Mondo gli è venuta questa crisi professionale in qualche modo, e con il passare degli anni ha iniziato a collaborare per esempio con una giornalista di moda che si chiamava Irene Brin, e a fare anche delle foto di moda, ma era un tipo di lavoro che non gli piaceva.
Lui faceva dei reportage su temi particolari, ho visto per esempio un reportage sulle carceri.
Sono lunghe inchieste.
Che temi sociali, insomma.
Sì, sì, che il giornale Tempo prevalentemente, o la settimana Incom Illustrata, gli commissionavano, lo mandavano in Giappone. Ci restava un mese, faceva dei servizi sui ragazzini giapponesi, lo mandavano negli Stati Uniti, lo mandavano a Mosca, a San Pietroburgo.
In Unione Sovietica lo mandavano.
Sovietica, e lui ci restava il tempo necessario a fare delle grandi storie. E qui abbiamo cercato di riassumere un po' questo lavoro enorme di fotogiornalista che lui aveva fatto negli anni felici del fotogiornalismo italiano.
Però ha avuto anche un buon rapporto col cinema, con personaggi, attori, beh, prima di tutto con Pasolini, credo.
Allora, con Pasolini nel 59 ha fatto un grandissimo lavoro che si chiamava La lunga strada di sabbia, commissionato da un periodico mensile della Palazzi Editore che si chiamava Successo. È andato con Pasolini a raccontare le, virgolette, vacanze degli italiani. Il titolo l'aveva trovato lui, La lunga strada di sabbia, e partendo dal confine con la Francia arrivavano fino al confine dell'ex Jugoslavia. Erano le vacanze degli italiani, ma la cosa straordinaria è che capisci guardando le foto dove sei, perché il modo di comportarsi delle persone a Rapallo era diverso dalla Puglia o dalla Calabria. Quindi è un lavoro straordinario quello che ha fatto Paolo Di Paolo. Successivamente con Pasolini è rimasto in rapporti di rispetto reciproco, di grande rispetto reciproco, e Pasolini lo invitava spessissimo ad andare sul set dei suoi film.
Ecco, sul set dei suoi film, anche Il Vangelo secondo Matteo mi pare che abbia seguito.
Sì, certo. Diciamo che l'ha invitato a casa sua, l'ha fotografato con sua madre, l'ha fotografato davanti alla tomba di Gramsci, hanno avuto un rapporto di rispetto reciproco per molti anni. E con, anche con molti attori, lui ha avuto la fortuna di essere a Roma negli anni nei quali c'era la rinascita del cinema italiano e a essere di nuovo a Roma negli anni nei quali era nato il rotocalco e i giornali settimanali, i giornali periodici avevano questa funzione quasi, tra virgolette, didattica, nel senso che la percentuale, questo è un dato Istat, di analfabetismo o analfabetismo di ritorno in Italia era molto alto, quindi alla fotografia veniva domandato di fare informazione veramente.
Raccontava storie, situazioni. Certo.
Esattamente. Quindi,
che poi le pubblicazioni dell'epoca davano uno spazio e una dignità alla fotografia, cosa che purtroppo è andata un po'.
Sì, davano molte pagine. Lui comunque è rimasto sempre molto legato al mondo di Pannunzio. Ha cominciato nel 54 a collaborare col mondo di Pannunzio e ha smesso nel 66 quando il giornale ha chiuso. Era un settimanale stravagante il mondo, perché era un giornale di altissimo Paolo Di Paolo nel film che Bruce Weber gli ha dedicato racconta che era un giornale che aveva più scrittori che lettori, quindi un giornale davvero molto interessante da un certo punto di vista, ma che aveva questo grande vantaggio di utilizzare la fotografia in un modo autonomo. Non era illustrazione di un servizio, ma era un'informazione indipendente che aveva una sua didascalia, un suo titolo e da un certo momento in poi anche la firma dell'autore. Paolo è stato il fotografo di punta del mondo di Pannunzio e per il giornale ha realizzato 573 immagini, il numero più alto. E quando il mondo ha chiuso, lui ha mandato un telegramma a Pannunzio dicendogli che per lui e per molti colleghi fotografi era venuto a meno la voglia di essere fotogiornalisti.
Ci faceva notare la figlia nella presentazione che aveva un modo molto originale di fare le fotografie anche ai personaggi, no? Di prendere dei momenti di intimità insoliti.
Guarda, non era tanto, non sono mai, come voi vedrete, quasi mai immagini rubate, sono delle immagini concordate. Se devo dire la verità, quello che per me, questa è una visione mia personale, soprattutto nei ritratti degli attori, degli scrittori, degli artisti, c'è la collaborazione, cioè c'è un rapporto paritetico dove lui certamente guidava l'impostazione del ritratto.
Però teneva conto del soggetto.
Sì, sì, sì.
Senti Giovanna, come l'avete pensato il percorso? Perché devo dire che è molto ampio, molto vario, movimentato, e tanto complimenti per l'allestimento.
L'abbiamo pensato in ordine cronologico, abbiamo voluto partire con una sequenza di immagini degli anni, dei primissimi anni di lavoro, 53-54, dove lui lavorava per se stesso, per esercitarsi, perché aveva appena scoperto da autodidatta la fotografia, e poi per una rivista nella quale faceva anche il grafico, che si chiamava Montaggio. Successivamente abbiamo fatto una grande stanza dedicata al mondo di Pannunzio e poi via via tutte le storie che lui ha raccontato divise a piccoli nuclei. La cosa molto bella che ha fatto Silvia Di Paolo è di aver dato al museo anche i giornali, i provini a contatto, cioè, c'è proprio una relazione tra le immagini che noi vediamo alle pareti e le bacheche dove ci sono conservati i giornali sui quali ha pubblicato le sue immagini.
E allora, dunque, Giovanna Calvenzi e Silvia Di Paolo hanno curato la mostra Paolo Di Paolo, fotografie ritrovate, l'ampia retrospettiva dedicata a un bravo fotografo poco conosciuto che, grazie all'impegno della figlia Silvia, ha ritrovato visibilità, il tutto a Palazzo Ducale di Genova. E noi adesso invece ci ascoltiamo Robin Kester con Departure, con Rosie Plain. Chair and watched you try. Robin Kesser, Departure, in questo caso era con Rosie Plain, di cui avete sentito la voce. Abbiamo il tempo di segnalarvi un paio di cose che accadono quest'oggi. Oggi alle ore 18 al Politecnico di Milano si inaugura la Milano Arc Week 25, Inequalities and Architecture, promossa dal Comune di Milano, dal Politecnico di Milano e da Triennale di Milano. La manifestazione è curata da Nina Bassoli, che cura per Architettura, Rigenerazione Urbana, Città di Triennale Milano, e da Matteo Ruta, che è professore del Politecnico di Milano. Ci saranno diversi ospiti: Anna Scavuzzo, vice sindaco, Donatella Asciuto, la rettrice del Politecnico, Stefano Boeri, presidente di Triennale, Andrea Campioli, il preside della Scuola di Architettura del Politecnico di Milano, e appunto Nina Bassoli e Matteo Ruta, che sono i curatori della Milano Art Week. Alle 18.30 ci sarà la lecture, la lezione di Dominique Perrot, vincitore del premio Mies van der Rohe per la progettazione della Biblioteca Nazionale di Francia. È l'evento, l'appuntamento, insomma, che apre la Milano Art Week, tutta dedicata appunto al tema delle diseguaglianze e dell'architettura, così come anche la stagione della Triennale, che insomma già da molti mesi è intitolata così e si concentra su quello. Un altro appuntamento invece è quello oggi con la presentazione del nuovo libro di Arundhati Roy, che lo presenta in un'anteprima per Book City al Teatro Studio Melato, quest'oggi alle 18.30. Il mio rifugio e la mia tempesta è il titolo del libro. Arundhati Roy sarà in dialogo con Benedetta Tobagi. Le letture saranno a cura di Federica Fracassi, che tra l'altro al Teatro Studio Melato è protagonista dalla settimana scorsa dell'Analfabeta, testo di Agatha Christoph, a cui Federica Fracassi ritorna dopo la trilogia della Città di Kappa, che era stata messa in scena e anche molto premiata nella scorsa stagione. Dunque l'appuntamento è un'anteprima di Book City Milano, e sarà al Teatro Studio Milato quest'oggi alle ore 18.30. Adesso c'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Thank you.
too hard. I love you less from far away. There's nothing to say. And even if she tries to love, then I know where to look. I know where to lay.
Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ora vi parliamo di un libro scritto da Lucia Tancredi intitolato Ersilia e le altre, edito da Ponte alle Grazie. Nel 1859, sotto il cielo squarciato dalla più grande tempesta solare mai registrata, arriva Ersilia, figlia dell'incandescenza, e con quella luce negli occhi cresce orfana di madre tra le ombre della povertà. La sua Milano è quella della fine del secolo, una città che corre, si consuma nell'urgenza della modernità e dove le piscinine stanno in strada come cani randagi, apprendiste modiste, piccole sarte, ragazze cresciute in fretta e senza protezione. E in quei vicoli affollati di miseria Ersilia comprende cosa vuol dire proteggere le più giovani, educarle, emanciparle, e sposa Luigi Maino, un avvocato socialista e femminista prima che il termine venga inventato. E il resto lo racconta proprio l'autrice Lucia Tancredi in questo libro. La nostra Anna Bredice l'ha intervistata.
Le altre è il libro di Lucia Tancredi che nel racconto della lunga vita di Ersilia Bronzini Maino descrive quella che fu l'alba del femminismo in Italia, con gli ideali, i progetti e la concretezza di azioni che hanno portato alla fondazione dell'Unione Femminile Nazionale e poi all'asilo Mariuccia, che prende il nome dalla figlia morta a 13 anni e che nasce nel 1902 a Milano per dare asilo alle bambine e alle adolescenti abbandonate, abusate, sfruttate, per dare loro un'istruzione e poi un lavoro. Insieme ad Ersilia, Lucia Tancredi racconta la vita di tante altre donne, Ada Negri, Sibilla Leramo, Eleonora Duse, la regina Elena, ma tra queste si staglia la figura di Anna Kuliscioff, di cui a dicembre di quest'anno ricorrerà il centenario della morte. Sentiamo Lucia Tancredi, Ersilia e le altre, edito Ponte alle Grazie.
Allora, quando ho deciso di scrivere il romanzo di Ersilia, mi sono resa conto innanzitutto che attorno a Ersilia c'è davvero questa sorta di amnesia collettiva. Succede, e io penso che questo è il momento in cui la letteratura deve intervenire. È un po' sempre la lezione manzoniana: il verosimile letterario deve sempre sopperire a quelli che sono dei vuoti storici. Per cui nessuno sa che Ersilia nel 1898, vale a dire quando si chiude il secolo, fonda l'Unione Femminile. E l'Unione Femminile mette insieme tutte quelle che sono le donne più incandescenti del tempo, perché attorno all'Unione c'è Ada Negri, Anna Kuliscioff, Sibilla Leramo, poi Eleonora Duse, poi arriverà anche Rosa Genoni, la creatrice del Made in Italy, la regina Elena, e quindi tutte quante vogliono far parte di quella che di fatto è proprio la cellula germinale del femminismo italiano. Nel 1902 Ersilia poi fonderà l'asilo Mariuccia, perché si rende conto che l'emancipazione delle donne non può trascurare quelle che sono le piscinine, vale a dire queste migliaia e migliaia di bambine che si muovono come una popolazione sommersa, veramente il sottosuolo urbano di Milano. A Milano ormai è cominciata la rivoluzione industriale che si sta facendo proprio sul corpo delle donne, vale a dire delle giovani operaie, e soprattutto di queste bambine che non hanno statuto, non hanno cittadinanza, di fatto non esistono per nessuno, perché tra l'altro la nuova legislazione dell'Italia riconosce solamente i figli nati da religioni civili, quindi se ci si impegna ad andare a registrare all'anagrafe qualcuno lo si fa per i figli maschi, quindi sono bambine abbandonate, abusate, che Ersilia toglie dalla strada, dai bordelli, anche perché la prostituzione indiscriminata non distingue le donne dalle bambine, e quindi in questo villino rosa in via Monterosa donne e bambine insieme si chiedono che cosa significa diventare donne, cittadine, creature.
Infatti nel libro racconti anche il coraggio di Ersilia e delle altre donne, di queste sue amiche, di andare nelle case di questi uomini borghesi, di queste famiglie borghesi, per far capire insomma che qual era la strada giusta da intraprendere, però con grande sofferenza.
Io Ersilia e le altre in realtà sono le storie di 46 donne. Alcune sono donne speciali, però io volevo un libro militante che non creasse dei santini sulle donne eccezionali. Io volevo che si parlasse di tutte. Infatti in questo racconto corale ci sono donne conosciute, sconosciute, ma tutte partecipano insieme di questa grande incandescenza, di questo grande coraggio. Il coraggio di queste donne che escono da questi ginecei secolari e si guadagnano la piazza, una visibilità, e soprattutto si mettono insieme nell'idea che da sole non si arriva da nessuna parte. Tutte si muovono in quella che è la nuova Italia, che nasce come un'Italia laica, quindi un'Italia che doveva emanciparsi da questa sorta di ancien regime, e quindi l'Italia che nasceva, ma di fatto è l'Italia del patriarcato. Per cui la legge vieta innanzitutto qualsiasi diritto alle donne. Le donne di fatto non esistono, non votano, possono studiare ma non possono esercitare le professioni liberali. Tra queste donne ci sono tante dottore, Anna Kulisch, Famalia Moretti Foggia, ma di fatto non possono lavorare. Quindi loro che non hanno nulla si prendono tutto. È questo quello che mi piace di loro, il fatto che a questo punto della partita loro davvero si gettano allo scoperto. E quello che fa Ersilia e quello che fanno le altre è anche accettare la provocazione, accettare lo scandalo, sapendo che hanno contro non solo le forze più conservatrici e liberali, ma molto spesso hanno anche il fuoco amico dei liberali, dei socialisti. Per esempio, quando insieme fondano il movimento contro la tratta delle schiave, che proprio mette sotto accusa la prostituzione indiscriminata, si trova contro gli stessi socialisti. Vale a dire che il patriarcato non è disposto a riconoscere l'emancipazione femminile. Quindi da una parte ci si trova di fronte, ma anche la scienza, se pensiamo che la scienza del tempo, la scienza di Lombroso, le donne così raggruppa in tre scomparti, che sono la prostituta nata, la donna criminale e la donna normale. Quindi anche la scienza pretende di classificare le donne, quindi questo significa mettersi davvero contro tutti. Però c'è anche da dire che accanto a queste donne ci sono gli uomini, perché quando Ersilia e le altre fondano l'unione femminile, per la legge loro non possono neanche registrare questa associazione. Quindi chi aiuterà Ersilia sarà suo marito, Luigi Maino, avvocato e tra l'altro deputato socialista, che si professa femminista ante litteram, cioè Filippo Turati. In realtà sono poi tanti gli uomini che aiutano queste donne. E questo mi piace perché mette luce sul fatto che non bisogna parlare solo di femminismo, ma i femminismi. E come dice in questo momento la trans femminista Bell Hooks, il femminismo è davvero per tutti. Quindi è stato ed è un movimento in cui ognuno può riconoscere le ragioni proprio della propria differenza nell'ambito di una comunità condivisa.
E allora era Lucia Tancredi, l'autrice di Ersilia e le altre, il libro edito da Ponte alle Grazie, che racconta tutta la parabola di questa donna vissuta a lungo e che tanto ha rappresentato per la città di Milano e per l'Italia del suo tempo. Il libro è edito da Ponte alle Grazie, l'intervista era quella della nostra Anna Bredice, che ringraziamo.
Mamma tedesca, faceva sta legge. All'oreggiato nell'utoficchio a pizzala. Da due paesi nego e lontano, cueca ti scrive in sordato italiano. Catilivao, lo bene che ho caro e ore vacanti, lo sole tu bianco, mamma tedesca, quando t'arriva sta liccia. Sciamali dici, stamano cascava una fossa. E maliritta da notte cannuna lo scando gli stiti, l'odio e gli pummi, le acque robiavi, lo scruscio e la mente era perduto figlio, mentre rumeva di sempre. Ti vedi piangere e priare le sandi, allo capizzuro letto vacante, sempre ti vedi poi che tornai, con l'auge sordati già ti trovai, lo treno fermava e lo sole era luce, da mezza fuggi, rimasti felici, tu mi tagliavi e mi salagnoni dall'occhi, portavi tuo figlio con le mani un croci. Quando t'arriva sta liccia, all'oreggiato nello tuo figlio a pizzala, tu lo crescisti cosciato e sospira e andrei a abbracciarlo e virillo iucari, io mi insegnava a picchiare la mira e sparare meglio poterlo ammazzare, mamma tedesca ti vien un da camera sola, ti vedi piangere e priare le sande, allo capizzuro le tue vacanti, sempre ti vedi poi che tornai, con l'auge sordati già ti trovai, lo treno fermava, lo sole era luce, da mezzo fuggi di mamme felici, lo treno fermava, era tempo di pace, tu mi devi gli ali e tu m'avevi la luce. Mamme di tutta la terra, sopra di me a ognuna che tassi una pecia, montagne di pecia sopra me testa, montagne e montagne di pecia scacciati la guerra.
E questa era inconfondibile la voce di Carmen Consoli con uno dei brani della prima tappa della sua trilogia discografica Amori Luci. Questo era Mamma Tedesca, ispirato a uno scritto di Ignazio Buttitta, il celebre poeta popolare lampedusano, che ovviamente è un'invettiva molto accorata contro la guerra. E noi siamo arrivati adesso al nostro consueto appuntamento con Giallo Crovi, la rubrica dedicata al giallo, al noir e a tutto quello che ci sta intorno, curata da Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, il libro di cui vi voglio parlare oggi si chiama Cacciatori di Tenebre e lo ha pubblicato Iperborea. È un libro che racconta delle indagini particolari, è un investigatore particolare, un uomo che ha a che fare con l'occulto, un uomo che ha a che fare con fenomeni poltergeist, infestazioni, possessioni, sedute spiritiche. Fatti strani, fatti apparentemente irrazionali, indagini che sicuramente piacerebbero a due personaggi dei fumetti come Martin Mister e Dylan Dog. E Ben Macher, all'interno di Cacciatori di Tenebre, ci racconta però le vicende reali di un uomo che si chiamava Tony Cornell, che ha vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e che ha vissuto l'esperienza di essere un Sherlock Holmes speciale che si occupava di fenomeni paranormali, fenomeni che ha registrato, che ha studiato, che ogni tanto ha risolto, perché questo incredibile personaggio, Tony Cornell, era un uomo che non solo si metteva sulle tracce di questi misteri, ma aveva persino una doppia vita. Da una parte un rispettoso borghese, consigliere comunale a Cambridge, e dall'altro niente meno che spia per l'M16, capace di essere infiltrato anche in Unione Sovietica e che era stato anche ex militare di stanza niente meno che nel Bengala, nel mezzo del golfo, ma anche nel mezzo delle giungle. E allora, volete sapere di che casi si occupa questo strano investigatore dentro a Cacciatori delle Tenebre? Sono casi che apparentemente sembrano irrisolti, casi che nessuno vorrebbe raccontare, perché sono casi di spiriti, di situazioni terribili, una presenza malvagia che terrorizza un'intera famiglia, un uomo che viene quasi sbranato da un cane immaginario che esiste o non esiste dentro alla casa, una coppia che si trova a dover sopravvivere al fantasma del figlio, un maniero elisabettiano che è abitato da spiriti che fanno dispetti ma che potrebbero anche uccidere le persone. Tutte queste storie incredibili sono raccontate in questo libro che si chiama Cacciatori di Tenebre di Ben Macher. Lo so che leggendolo non ci crederete, ma se leggerete tutte le pagine dei dossier, quelli iniziali e quelli finali di questa storia, scoprirete che nessuno degli incubi che sono raccontati in questo libro è stato veramente inventato e probabilmente guarderete la realtà con altri occhi.
Grazie al nostro Luca Crovi per questa nuova puntata Giallo Crovi, e io vi dico che domani Ben Macher sarà nostro ospite in studio, perché è a Milano per presentare il libro di Iperborea di cui Luca ci ha parlato un attimo fa, quindi ce lo racconterà ancora di persona domani alle 12 proprio qui a Cult. Vi ricordo un altro incontro che potete fare quest'oggi, è quello con Kay Tempest, che a noi piace tantissimo, almeno a me personalmente, ma so che non è un fatto che riguarda soltanto me qui a Radio Popolare. Kay Tempest, grande artista che ha diverse capacità e diversi talenti, insomma è un artista della parola, della scena contemporanea, una performer e appunto una grande personalità dello spoken word, della parola parlata, diciamo così, unita all'elettronica e alla capacità di stare in scena. Una voce unica in qualche modo nel panorama contemporaneo, ed è proprio per questo che vi ricordiamo che quest'oggi ritornerà al Fabric di Milano con un live che appunto unisce tutte queste sue inclinazioni artistiche, partita appunto dai pub di Londra fino per arrivare poi a essere premiata e vista su tutti i principali palchi internazionali, dunque oggi sarà a Milano. E allora, proprio a Kay Tempest affidiamo, prima delle notizie delle 12.30, la chiusura di Cult con un suo brano che si chiama No Prizes, cioè niente premi, in modo molto sarcastico, e che ci fa da sigla finale. Noi torniamo domani alle 11.30 con tante cose, ma vi ricordo che questa sera il Suggeritore Night Live diventa il Suggeritore Magazine. Stiamo facendo una cosa che scoprirete nei mesi prossimi, a dicembre esattamente, giù nel nostro auditorium, che quindi non sarà aperto al pubblico per questa sera, come invece lo è di consueto per il Suggeritore Night Live. Verranno però degli ospiti in studio, la Dual Band, poi sarà nostro ospite Massimo Mennuni, che è un artista delle luci e che ha ripensato le luci del nostro auditorium, tra l'altro. E poi vi racconteremo tante altre cose della settimana teatrale che ci aspetta. Kay Tempest, No Prizes, un saluto da Ira Rubini e poi le notizie.
No prizes, take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve, as sure as the crown on his shirt. One hand in his waistband, he tells me to serve. Credit ratings, savings, loans, down payments towards his investments. What can I tell you, he says. When you have kids, it kind of shifts your perspectives. If I could do it all again, no question. I could list 10 things right now that I should have done different. But where does that get me? He blows out his smoke. The game's not done yet, he zips up his coat. We stand at the lights before crossing the road. He says as long as there's life, there's still so far to go.
I just wanna keep climbing.
Suit, sitting on the bass amp, strapping a zoop. I'm telling you, it's mad. I read one interview with this soldier in Iran. It's a government cover-up. She's looking for the lighter, but the lighter's in her hand. I'm just really trying to make a couple grand. She plays with the chain round her neck, nods deeply. Not even in this music thing, it's beneath me. I'll start my own company, run my own business, print my own money. I'll serve my own interests. I'm telling you, knowledge is key. All my life, people took my ideas, made their names off of me, but trust this. The more I look, the more I see. There's so much more I'm going to be. Seen nothing but dead ends and blockages and stop clocks, misread prophecies and misheard promises. They've got to keep 3 jobs ticking. They can't get a minute, but they won't be defeated. They've got to live. What are your dreams when they become ghosts in your ears, telling you things you just don't want to hear, like you're too late, you missed your chance. The last thing they want is to be bitter, like they knew a few to be when they were younger, and they swore, never me, never that. But the time that's behind them, they can't get it back. I used to be joyful, they tell me, a real free spirit. I thought music would protect me. I used to sing in all these bars and I used to busk, but never caught a break. My lucky day never showed up. I never made it to the lights, and now it's like my best days have gone by, and I am scared that it's all too late. Is it all too late? They walk fast and I can't keep pace. They turn back, I watch the past cross their face, and they say if there's still time on the clock, there's still choices to make.